Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del podcast di DM Fotografia. In questa puntata vorrei parlare di un libro che ho fatto fatica ad apprezzare quando me lo consigliarono. Sono anni che l'ho comprato, sono anni che ogni tanto lo vado a leggere e ogni volta non capivo perché questo libro fosse così importante. Poi, come d'incanto, ad un certo punto mi sono dovuto ricredere. Andiamo a vedere perché ho cambiato idea sul libro scritto da Michael Freeman, L'occhio del fotografo. Oh, finalmente si torna a parlare di libri. Ogni volta che ho parlato di libri c'è sempre stato un buon riscontro da parte vostra e questo mi ha fatto molto piacere. Il problema è che io non sono un grandissimo lettore di libri fotografici, ne leggo pochi perché quei pochi che leggo li devo comunque poi assorbire e soprattutto mettere in pratica. Quindi per me è difficile regolarmente parlare di libri di fotografia. Però è successa una cosa che mi ha fatto riflettere. Allora, è molto tempo che io non chiedo più le recensioni durante la puntata, quelle che si mettono su iTunes, però poco tempo fa ho pasticciato con il computer, l'ho aggiornato, ho installato e disinstallato dei software e mi sono ritrovato ad aprire iTunes. Ho scoperto che nonostante io non le chieda più, ogni tanto qualche recensione arriva, quindi volevo ringraziare tantissimo S.Silveri perché scrive «Lo ascolto da qualche tempo, ma mi ci sono affezionato». Le interviste poi sono un piacere, mai banali e sempre ricche di spunti e ispirazione. Le recensioni ai libri davvero interessanti perché precise e puntuali. Ho messo in lista degli acquisti futuri davvero un sacco di materiale grazie a Daniele. Continua così. Grazie ancora S.Silveri, non so qual è il tuo nome, Silvio, Simone, Saverio, comunque sia, grazie. E la parte dove lui si riferisce alle recensioni dei libri mi ha fatto venire in mente che è tanto che non recensisco un libro di fotografia. E ho pensato, se c'è chi apprezza questo tipo di puntate, e in passato altre persone hanno sottolineato questa cosa, mi sono chiesto perché non recensire di nuovo un libro? I tempi sono decisamente maturi. Sono andato a guardare la mia libreria e ho visto che c'è un libro che ogni volta che gli passo davanti mi guarda, mi fissa, decisamente mi mette in soggezione. Questo perché lo consigliano in molti, ma io quando lo leggo non ci trovo tutte queste perle di saggezza o informazioni utili. Sto parlando del libro L'occhio del fotografo di Michael Freeman. Piccola parentesi, per come sono fatto e per come mi conosco, sicuramente durante la puntata mi riferirò allo scrittore del libro chiamandolo Gordon Freeman. Purtroppo non è una cosa che potrò controllare, cercherò ovviamente ogni volta di pronunciarlo in maniera corretta, ma il fatto che io abbia giocato e sia un grande estimatore del videogioco di Half-Life e Gordon Freeman è il protagonista, mi ritroverò spesso a citare il suo nome. Ma arriviamo al punto. Perché voglio recensire un libro che non mi piace? Non che non voglia fare recensioni negative, però penso che sia più corretto dare spazio prima alle cose positive, ai libri che ti piacciono, a quelle cose che credi siano effettivamente formative. Beh, il motivo è semplice. Ho cambiato idea. L'ho letto recentemente, l'ho riletto recentemente, e ho cambiato idea. Credo che effettivamente questo libro sia veramente un gran libro didattico. Ma cos'è cambiato nel frattempo? È cambiato che io ho fatto molta pratica, ho scattato molte fotografie e ho rivisto tantissime volte le foto che ho scattato. Mi sono abituato a selezionarle, mi sono abituato a decidere quale fosse la foto brutta e la foto bella e solo dopo aver accumulato questo tipo di esperienza posso dire che il contenuto del libro è decisamente utile. Io questo libro non lo consiglierei a chi non conosce almeno le basi della fotografia, però non lo consiglierei neanche a chi non ha un'esperienza fotografica perché probabilmente potrebbe non capire, come non capivo io anni fa, alcune cose e alcune informazioni che il libro vuole passare. Aprendo il libro vediamo che è formato da 10 capitoli. Ogni capitolo affronta un aspetto specifico della fotografia. L'inquadratura, il posizionamento, la suddivisione, la grafica, il punto di ripresa, le ottiche, movimento, colore, giusta posizione e combinazione. Queste parole sembrano e sono effettivamente molto scollegate tra loro, quindi il libro sembra essere privo di un'organicità didattica. Anche aprendolo si vedono delle spiegazioni, delle informazioni vengono passate, ma sono informazioni molto specifiche, estremamente specifiche, che non aiutano. Perlomeno non aiutano il fotografo che non ha avuto un certo numero di scatti alle sue spalle. Perché? Perché se noi abbiamo fotografato tanto, non dico tantissimo, perché poi diventa anche difficile quantificare quanto bisogna aver scattato, però diciamo ognuno di noi ha quella quantità di pratica che dopo averla fatta lo rende un po' più, diciamo, istintivo nel suo modo di fare le cose. Nella fotografia significa che, pur conoscendo ad esempio la regola dei terzi, io posso istintivamente scattare una foto tenendo conto della regola dei terzi senza però dover inquadrare, comporre, ecco questa è la regola dei terzi, scatto la foto e magari mi perdo il momento buono, l'attimo giusto dello scatto. Spero che quanto detto vi aiuti a capire il perché questo libro è adatto soltanto a fotografi, diciamo, consapevoli. Ecco, mettiamola così, non esperti, non che hanno fatto tanta pratica, ma decisamente consapevoli su quello che è lo stile e l'arte fotografica. Fondamentalmente il libro mostra e descrive dei singoli scatti, delle fotografie. Ogni fotografia occupa generalmente un paio di pagine dove possiamo trovare ovviamente la foto in questione, qualche riga di descrizione e degli schemi che fanno vedere come mai la fotografia funziona. Questi schemi non sono altro che una sintesi della foto. Tutto ciò che compone la fotografia viene smontato, viene tolto il superfluo, viene ridotto il soggetto a un ammasso, spesso a un ammasso di forme geometriche, qualche colore per far capire gli strati di profondità e abbiamo tutto ciò che rappresenta la dinamica, la grafica, la composizione della foto senza gli elementi che realmente poi stanno dentro una fotografia. Ad esempio, se c'è la foto di un ragazzo, avremo il fondo completamente bianco, negli schemi di esemplificazione ovviamente, il fondo completamente bianco, il ragazzo stilizzato, e questo ci consente di capire esattamente come la fotografia è stata composta. Cosa che, se vediamo la foto originale, magari a colpo d'occhio è un po' più difficile comprenderlo. A tal proposito, può essere utile fare qualche esempio. Questo libro, diciamo, è molto difficile da descrivere in maniera organica, perché l'ho detto, sono tante foto, tanti esempi raggruppati per genere, per stile, per argomento, ma decisamente scollegati tra loro. Quindi voglio parlarvi rapidamente di alcuni capitoli e di come si concentra sulla parte didattica. Prendiamo ad esempio il capitolo che parla del posizionamento. Ovviamente si riferisce al posizionamento del soggetto all'interno del fotogramma. C'è una foto che secondo me è molto, molto, molto utile affinché io possa descrivere quello che fa il libro. La foto in questione rappresenta un dettaglio del Golden Gate e attraverso i piloni si vede passare un aereo militare. Notare, l'aereo militare in questione è il B-2, un aereo tattico militare americano, molto delicato perché, essendo considerata un'arma tattica, non viene concesso così facilmente ai fotografi. Quindi di base questa è una foto rubata. L'aereo che passa dietro il ponte sicuramente è un volo fatto per il pubblico. Non so se c'era una manifestazione aerea, perché un aereo di quel tipo che vola così basso è ovviamente per farsi vedere, e diciamo che il fotografo ha scattato cogliendo questo aereo dalla forma molto particolare, che è praticamente un triangolo, attraverso le arcate del Golden Gate. Visto così, lo scatto ci dice poco dal punto di vista didattico, ma alla pagina accanto abbiamo una serie di scatti che il fotografo ha fatto man mano che l'aereo passava. E vediamo l'aereo prima che attraversi il ponte, vicino al ponte, l'aereo che attraversa i vari piloni nel suo passaggio, quindi il fotografo ha scattato regolarmente una foto ogni volta che l'aereo passava attraverso un pilone, scatto, 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 e l'aereo dietro al pilone, dietro un altro pilone, esce fuori dal ponte di nuovo e vola via. Insomma, tutti questi scatti scanditi nel tempo ci fanno vedere che lui, anzitutto, in quella scena non poteva scegliere più di tanto la composizione, non aveva il controllo del punto di vista perché stava a terra, non poteva né alzarsi né correre lontano o avvicinarsi, fare qualunque cosa, non poteva neanche controllare la traiettoria dell'aereo, quindi si è limitato a seguirlo e a scattare seguendo il suo istinto, cercando poi di trovare successivamente lo scatto che regalasse una composizione più gradevole. Leggo alcune righe tratte dal libro. Come mostra la sequenza, ho avuto solo 8 secondi e all'inizio nessuna garanzia che questo bombardiere B2 volasse dentro o attraverso le diverse cornici. È successo, ho avuto fortuna. Il tempismo è essenziale. Ma fondamentalmente diciamo che lui non ha avuto fortuna, lui ha avuto l'esperienza di scattare sapendo che se l'aereo passava là dentro lo scatto sarebbe stato buono. Fondamentalmente in fotografia la fortuna è importante, ma non è essenziale, nel senso che una volta qualcuno disse: per fare questo scatto ho avuto molta fortuna, ma è anche vero che più ci provo a fare questo tipo di scatti e più divento fortunato. Quindi quando dicevo all'inizio che quando noi fotografiamo non stiamo lì a comporre l'immagine con il cervello in maniera cosciente, semplicemente seguiamo il flusso istintivamente sappiamo che in quel momento potrebbe succedere qualcosa, può anche non succedere e la foto viene scartata. Però riusciamo con l'occhio fotografico, e da qua il titolo del libro L'occhio del fotografo, ad anticipare o a prefigurare alcune cose che stanno per succedere, cosa che ha fatto Michael Freeman in questo scatto. Un altro esempio dedicato alla composizione, ad esempio, è quello della prima foto che viene presentata nel capitolo, che mostra semplicemente un prato con l'erba molto alta e una mondina che sta cogliendo il riso. La mondina è coperta quasi del tutto dai fili d'erba molto alti e sporge praticamente la parte superiore delle spalle, la testa, il cappello e un braccio teso che tiene un ciuffo di riso. Vedendo questa foto ci facciamo un'idea. Alla pagina accanto abbiamo la schematizzazione della foto. Abbiamo il foglio bianco, ossia il rettangolo bianco, con due linee che vanno a cogliere il punto dove è stato collocato il soggetto, ossia la mondina. Guarda caso, la mondina sta in alto a destra, all'incrocio delle due linee che poi vanno a comporre, diciamo, il grafico, la griglia della regola dei terzi. Ma c'è un altro schema che a colpo d'occhio potremmo non vedere, ossia lo schema della messa a fuoco. Abbiamo la cornice esterna completamente sfocata, la cornice interna che è leggermente più a fuoco e solo il soggetto, solo ciò che è in piano con il soggetto, ossia la mondina, è nitido. E vederlo sulla foto è un conto, leggere lui che spiega questo fenomeno è un altro, ma vederlo schematizzato nella pagina accanto semplicemente con dei rettangoli lo rende molto chiaro. Però ovvio, bisogna avere un occhio un pochino allenato per poi cogliere gli stessi elementi sulla foto reale. Un altro capitolo molto interessante, ad esempio, è quello che si intitola Grafica e riassume tutte quante le fotografie a frecce e schemi, perché questi scatti che vengono presi, ad esempio, sono frutto di una composizione grafica molto precisa. Ad esempio, una delle foto che vengono illustrate è una cascata che scende su una parete rocciosa molto alta. La cascata è un filo d'acqua molto molto perpendicolare, molto dritto, molto stretta, e fotografata così sulla parete può voler di poco. Poi c'è uno scatto che mostra il fotografo che fa un passo indietro e ha praticamente dei rami davanti alla cascata, ma lo scatto non è particolarmente riuscito perché i rami sono posizionati in maniera del tutto casuale. Ad un certo punto il fotografo trova un punto di vista molto interessante, un punto di vista dove ai lati dello scatto ci sono i tronchi di due alberi, in fondo al centro c'è la cascata e da questi due tronchi che sono a destra e a sinistra sporgono dei rami che vanno praticamente a tagliare orizzontalmente lo scatto, e questi rami sono una volta verso destra e una volta verso sinistra, e questa alternanza dei rami crea un aspetto armonico molto interessante. Nel senso che quello che il fotografo ha fatto facendo un passo indietro è contestualizzare la cascata. Noi vediamo una parete rocciosa con un filo d'acqua, vediamo soltanto l'acqua che scende giù, ma se noi facciamo il passo indietro e mostriamo dei rami, facciamo capire molto meglio qual è il contesto in cui viene scattata la foto. Ad esempio, di fronte alla cascata c'è un bosco, e non basta soltanto far vedere i rami per mostrare il bosco. I rami, ovviamente, per far riuscire uno scatto devono anche essere posizionati in maniera gradevole, e quello che fa lui è semplicemente cogliere quel punto di vista in cui i rami si alternano destra-sinistra e dando una sorta di disegno geometrico. Poi c'è un altro capitolo che parla di un argomento a me molto caro, ossia il punto di ripresa. Come sapete, io sono una persona che ripete all'infinito che il punto di ripresa è una delle prime accortezze che un fotografo deve avere quando scatta una foto. Possibilmente il punto di ripresa deve essere insolito, e più facilmente una posizione che possiamo assumere è quella di abbassarci per avere questo punto di ripresa insolito. Anche alzarci va bene, ma diciamo che a volte può essere un po' più difficoltoso. Questo capitolo parla proprio di questo, di come angolare lo scatto dall'alto al basso, ma anche destra-sinistra, di pochi centimetri può cambiare totalmente l'effetto finale della fotografia. Ad esempio c'è la foto di una donna che esce da una porta, quindi abbiamo questa donna che esce dalla porta, ai lati abbiamo le pareti. Questa foto è scattata in modo che il punto di vista sia esattamente perpendicolare rispetto al piano creato dalle pareti. Nella pagina accanto abbiamo un piccolo schema che mostra come sarebbe stato lo scatto se il punto di vista fosse stato spostato leggermente verso destra o verso sinistra. Non avrebbe avuto decisamente lo stesso impatto. Così come c'è una foto dove fa vedere che il punto di vista dal basso, molto estremo, in una via molto stretta di un paese, fornisce molta profondità. Ora non voglio andare a parlare di ogni singolo capitolo, però il libro non tralascia nulla. Per farvi capire che mette insieme argomenti molto distanti tra loro, c'è un capitolo che si chiama Le ottiche e un capitolo che si chiama Il colore. Quindi capiamo che dal punto di vista alla composizione dell'immagine, alla geometria delle immagini, all'ottica e ai colori, di fatto abbiamo tutto ciò che un fotografo deve sapere per poi scattare delle belle fotografie. Come dicevo, questo libro è anomalo. È anomalo, voglio sottolinearlo ancora, perché potrebbe spiazzare a chi è abituato al classico manuale di fotografia. Un manuale di fotografia inizia con un percorso che ci porta, attraverso la didattica, a conoscere meglio un argomento specifico, che può essere un corso di fotografia generale, può essere un libro dedicato alla posa e alla tecnica fotografica per i ritratti, può essere un libro che ci spiega come fotografare dei paesaggi. Questo libro di Michael Freeman, L'occhio del fotografo, non fa nulla di tutto questo. Semplicemente ci dà degli strumenti. Immaginatelo come una cassetta di attrezzi. La aprite e dentro c'è il martello, il cacciavite a stella, il cacciavite a taglio, la sega, le pinze e il trapano. Tutti questi strumenti vengono spiegati singolarmente dicendo il cacciavite serve per togliere le viti, il trapano serve per fare i buchi, il martello serve per mettere i chiodi. Ma non c'è scritto da nessuna parte come costruire, ad esempio, una sedia. Il libro di Michael Freeman fornisce singoli strumenti e, come dicevo all'inizio, soltanto se abbiamo avuto una certa pratica dal punto di vista fotografico, possiamo poi usarli per costruire la nostra sedia fotografica. E con questa discutibile similitudine saluto ricordandovi che potete iscrivervi al canale Telegram di DM Fotografia, dove sto pubblicando il micro corso di fotografia, ossia delle lezioni di fotografia molto basilari, utili anche a chi fa le foto solo usando il cellulare. Poi se volete contattarmi personalmente potete farlo sempre attraverso Telegram cercando Daniele Di Mauro. Ad ogni modo, giù in descrizione trovate i link al canale Telegram, al mio contatto privato e al libro di cui ho parlato oggi se siete interessati ad acquistarlo su Amazon. Ciao e alla prossima!